Fratelli cari, stiamo studiando Apocalisse capitolo 20. Abbiamo visto che il diavolo è imprigionato per 1000 anni e poi vediamo i santi che regnano con Cristo. Abbiamo spiegato questi due eventi, ma adesso voglio chiedere a fratello Giuseppe che succede dopo i 1000 anni?
Succede verso 7, Apocalisse 20, verso 7. Lo leggiamo?
Lo leggiamo, sì. E quando quei 1000 anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione. Perché è
Bene.
sciolto?
Sciolto perché era legato, era
Ma perché
incatenato.
non è legato per eternità?
E no, perché diciamo Dio non ha finito col diavolo ancora. Dopo i 1000 anni viene di nuovo liberato e subito ricomincia a portare il suo inferno sulla terra,
È liberato perché?
liberato perché è rimasto dello sporco lavoro che solo lui, il diavolo, può fare, e cioè attirare a sé la rimanenza della sua creazione satanica, cioè la zizzania, come la calamita, lì per attirare la zizzania, serve il diavolo, e cioè senza diavolo la zizzania non viene attratta. Lui combatte Dio, ma non viene attratta da Dio, invece il diavolo, come una calamita, la estrae dal seme buono. Ti ricordi cosa hanno detto i servitori riguardo alla zizzania? Matteo 13? Vogliamo andare lì?
Sì.
Guarda, lo leggo io, verso 28. I servi gli dissero: vuoi che andiamo a coglierla, la zizzania, no? Ma il Signore disse: andiamo a Matteo 13, leggiamo verso 30. Cos'è
30.
che disse il Signore ai miei editori che volevano andare a raccogliere la zizzania?
No, lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura, e al tempo della messe dirò ai miei editori: cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Matteo 13, 30. E
Granaio vuol dire regno di Dio.
cosa significa questo?
Significa che Dio ha dovuto permettere alla zizzania di crescere per tutti questi 6.000 anni perché il diavolo ha messo dentro il buon seme, ha messo anche la zizzania, cioè ci sono persone che sono zizzania, però i figli che provengono da loro possono essere buon seme e quindi se sradica uno che è zizzania, sradica anche la sua discendenza che può essere buon seme. Lo vediamo nella storia dei re di Israele, che da un orribile re è venuto un grande figlio che divenne
È vero, sì.
re. Ecco. E allora questo significa che la zizzania non sarà eternamente autoriproduttiva nella nuova terra che viene, come lo è adesso, ma una volta raccolta la zizzania, il problema sarà risolto per sempre. Zizzania è destinata a scomparire. Sono come delle creazioni del diavolo, che non era piano di Dio avere la zizzania qui sparsa in giro. Anche se nella nuova terra vi saranno delle genti che avranno bisogno delle foglie dell'albero della vita per la guarigione spirituale, e questo lo vediamo in Apocalisse 22:2 e anche 14:15, però non vi sarà la zizzania. Nuova terra ci sarà gente che ha bisogno di guarigione, ma non ci sarà zizzania, che è una cosa irrimediabile e inguaribile.
Quindi la differenza.
Perché la zizzania è una specie di, virgolette, clonazione che il diavolo ha disseminato.
Ok, ho capito. Quindi c'è gente malvagia, c'è gente che fa brutte cose che non sono zizzania?
Sì, è così. Guarda noi.
Ok, ho capito.
Guardiamoci allo specchio, ragazzi. Il
Ok, fine.
signor fratello Giuseppe, sai, mi dico, sei unico, meno male, perché non so se il mondo ne può sopportare un altro.
Ok, quindi qui vediamo il diavolo che viene liberato dopo 1000 anni perché lui semina la zizzania o cosa fa?
Sì, fino adesso ha seminato i zizzani, a cominciare con Caino.
Sì.
Sì, semina la zizzania, però giunge il tempo che il Signore l'eliminerà, quindi sulla nuova terra i popoli potranno andare solo di bene in meglio e non di male in peggio, come adesso,
Sulla nuova terra.
sulla nuova terra.
Però quando dopo il millennio, prima della nuova terra, il diavolo viene liberato e per praticamente rivelare chi è la zizzania?
Dopo il millennio?
Sì.
Sì. Beh, sì, diciamo che è l'ultimo giudizio di Dio prima del trono bianco. Dopo il millennio il diavolo viene liberato, al verso 7, e lì va in giro per il mondo a ingannare il mondo di nuovo, però viene il giudizio di Dio.
Ed è qui che il Signore raccoglie la zizzania?
Sì, infatti la brucia. La brucia un fuoco dal cielo, no, non brucia le anime, però brucia i loro corpi e muoiono, e poi le anime si presenteranno verso 11 davanti al tribunale di Dio. Dopo il millennio, che succede? Succede il giudizio finale, l'ultimo, che l'ultimo giudizio finale non è ad Armageddon, dove le anime dei perduti non vengono giudicati, ma vanno nell'Hades in attesa per 1000 anni che venga giudizio il trono bianco. Però qui siamo dopo un millennio, eccoci che adesso giungiamo al giudizio al trono bianco. Ecco che Daniele ha visto questo. Andiamo a Daniele, capitolo 7, verso 9. Ecco la seconda parte, dice, lo leggi tu la sua veste?
Sì, la sua veste era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano simili a lana pura. Fiamme di fuoco erano il suo trono, che aveva ruote di fuoco ardente.
Che andiamo avanti.
Un fiume di fuoco scaturiva e scendeva dalla sua presenza. Mille migliaia lo servivano, 10.000 miriadi gli stavano davanti. Si tenne il giudizio e i libri furono aperti.
I libri furono aperti. Qui siamo
Wow.
dopo il millennio, qui siamo davanti al giudizio al trono bianco. Verso 26 si terrà il giudizio. Gli sarà tolto il dominio al diavolo, che è l'ottavo, dopo il millennio. Verrà distrutto e annientato per sempre il diavolo. E verso 11 la bestia fu uccisa, Daniele 7:11, e il suo corpo distrutto, gettato nel fuoco per essere arso.
Wow, Daniele 7, 9, 10, 11 e 26. E
Bene.
questo è il giudizio del trono bianco?
Questo è il trono bianco.
È il giudizio anche
Ora
del diavolo, questo?
attenzione, in Daniele non è sempre differenziato. A volte vedi due giudizi messi insieme, perché Daniele non c'era ancora la rivelazione dell'Apocalisse, comunque non c'era, non era necessario.
Però è interessante.
Però adesso noi faremo le differenze quando è Armageddon, quando è il giudizio, quando è la distruzione di Armageddon e la bestia viene bruciata, e quando invece dopo il millennio il diavolo viene bruciato anche lui.
E questo giudizio, che poi studieremo in Apocalisse 20, questo giudizio viene giudicato anche il diavolo?
No, no,
No?
no, il diavolo viene gettato direttamente nel fuoco senza giudizio.
Ah, lui è già condannato.
È già condannato lui. Infatti
Ah,
anche Gesù ha detto nel Vangelo, il diavolo è già
ok.
condannato. Per questo è che lui odia talmente Dio e la Chiesa. Lui è geloso, invidioso, voleva prendere il posto della Chiesa. Ma lui è il diavolo, come fa a prenderlo perché si è ribellato? Allora, questo che abbiamo letto, lo abbiamo visto, studiato alla fine di Armageddon, perché appunto, ripeto, i due giudizi, cioè la bestia nel lago di fuoco, Apocalisse 19:20, che possiamo leggerlo, e il diavolo gettato nel fuoco del millennio. In Daniele non è così chiara la differenza, va bene? Noi lo capiamo grazie all'Apocalisse. Allora, vai all'Apocalisse 19, verso 20, e qui vediamo quando la bestia l'anticristo, non il diavolo, l'anticristo, che viene gettata nel lago di fuoco dopo Armageddon, prima del millennio. Andiamo con Apocalisse
Apocalisse
19:20.
19:20.
Qui vediamo la fine della battaglia del Armageddon, quando gli eserciti dell'anticristo vengono distrutti, e alla fine, verso 20, la bestia viene presa.
Apocalisse 19:20. Ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Apocalisse 19:20.
Bene, e questo diciamo si chiude la parentesi dell'Armageddon, Apocalisse di capitolo 19 alla fine, poi comincia Apocalisse 20 quando il diavolo viene catturato, e va bene.
Sì, quindi qui vediamo prima di Armageddon la distruzione dell'anticristo falso profeta, E dopo il millennio vediamo la distruzione del diavolo. Ok.
Adesso andiamo a Daniele 7:12 per cortesia.
Daniele 7:12. Le altre bestie furono private del loro potere, ma fu loro concesso un prolungamento di vita per un tempo determinato. Daniele 7:12.
Allora,
quali altre bestie?
Altre bestie. E qui c'è Daniele 7.
Sì.
E l'angelo dice: "Ma quante bestie
quale
ci
bestie?
Sono
qui?"
Ma le bestie sono sette, no? Sono sette. E poi naturalmente c'è la bestia stessa, l'ottavo, e sono otto, diventano otto dopo il millennio. Mm-hmm. Allora, sono le bestie di Daniele 7. In Daniele 7 vediamo quattro bestie, però c'è la bestia anticristo, che è una persona, un demone, però ci sono le altre bestie, cioè che lo vediamo in Daniele 7, cioè, aspetta che te le scandisco, va bene, una per una.
Sì.
E allora, Daniele 7 vediamo i sette imperi mondiali, no?
Sì.
Sette imperi mondiali, e sono, cioè c'è la bestia anticristo che viene bruciata.
Sì, l'abbiamo letto.
Ecco, e in Apocalisse 19:20. Però l'anticristo è bruciato, però le altre quattro bestie, ci sono quattro bestie in Daniele 7, che sono imperi, e vale la pena di citarli rispettivamente, sono l'orso di Medo-Persia, che ha tre costole in bocca. Perché ha tre? Perché tre costole rappresentano i tre imperi precedenti, passati, storia remota a quel tempo lì. Mm-hmm. Era già passato i tre imperi, quando qui si trattava che c'era Medo-Persia, i tre imperi precedenti, Assiria, no aspetta, prima c'è l'Egitto, poi Assiria, poi Babilonia, erano passati, quindi tre costole dalla bocca dell'orso che rappresenta Medo-Persia. Poi c'è il leopardo della Grecia, poi c'è la bestia di Roma, e certo ivi compreso l'impero anticristo, che di Russia Magog e di Ezechiele 38, e quindi diventano sette praticamente. Quindi insomma tutti i sette imperi mondiali passati, che dice fu loro concesso un prolungamento di vita per un tempo determinato, mentre l'anticristo è una bestia, è una persona. Gli altri, che sono sette, va bene, sette, l'ultimo settimo è insieme all'anticristo naturalmente. Uh-huh. La bestia anticristo e il settimo sono tutt'uno, cioè Gog e Magog. Uh-huh. E allora però dice qui che fu loro concesso, in Daniele 7:12, fu loro concesso un prolungamento di vita per un tempo determinato.
E se l'anticristo è già distrutto, perché a queste bestie le è concesso un prolungamento di vita? A cosa serve?
Perché Dio non ha più bisogno dell'anticristo per guidare il settimo impero mondiale, finito. Perché ci sarà il diavolo in persona dopo un millennio che guida.
Che guida l'ottavo.
Che guida l'ottavo impero mondiale.
Ok.
Dove, non avendo più bisogno dell'anticristo, lo caccia all'inferno. Tu chiedi perché è un prolungamento alle altre bestie.
Sì.
Ora, le altre bestie innanzitutto cosa rappresentano? Rappresentano l'Egitto, la Siria, Babilonia, Roma, tutti questi imperi rappresentano. Cioè, mentre la bestia anticristo, la persona, viene gettata nel lago di fuoco dopo Armageddon, Apocalisse 19:20, non così però le altre bestie, che rappresentano invece degli imperi, l'Egitto, la Siria, Babilonia, Roma, Grecia. Queste non vengono gettate nel lago di fuoco innanzitutto perché sono degli imperi, devono presentarsi invece a giudizio al trono bianco. Invece l'anticristo è già giudicato, il Signore se ne può liberare e gettarlo insieme al falso profeta nel lago di fuoco. Allora questi qui praticamente sta dicendo le altre bestie, dall'Egitto fino al settimo impero mondiale che è Gog e Magog, Russia, Cina, le dieci nazioni europee, sono il settimo. Quindi queste sette bestie, che Gog e Magog anche... è un impero bestiale, queste bestie non vengono distrutte completamente, anche se certamente arriverà poca gente dopo le guerre atomiche che vengono, ma viene loro concesso un prolungamento di vita, cioè questi imperi, queste nazioni entrano a vivere nel millennio. E quindi vivranno...
Ma come entrano a vivere nel millennio se sono nazioni finite secoli fa?
D'accordo, ma la nazione sussiste, la progenie è lì però. La bestia, la bestia, che so, di Babilonia, Medo-Persia, non c'è più la bestia di allora, ma c'è la genealogia che ha seguito la progenie della progenie.
Ok, sì.
Roma non c'è più, però ci saranno gli italiani.
Sì, certo.
Quelli che rimarranno.
Grazie a Dio che sono
guerre.
Pecorelle, li amiamo gli italiani.
Quindi il prolungamento è che questi qua, infatti se tu vai in Zaccaria,
sì.
Ecco, ce l'hai Zaccaria lì, 14-16, leggiamo.
16. Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno di anno in anno a prostrarsi davanti al re, al signore degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne. Zaccaria 14:16.
Ok. E
questo quindi, durante il millennio.
Guarda, legge anche 17-18.
Quanto a quelle delle famiglie della terra che non saliranno a Gerusalemme per prostrarsi davanti al re, al signore degli eserciti, non cadrà pioggia su di loro.
Una punizione a quelli che non vanno ad adorare il Signore a Gerusalemme.
Se la famiglia d'Egitto non sale e non viene, neppure su di lei ne cadrà. Sarà colpita dal flagello con cui il Signore colpirà le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle capanne. Zaccaria 14:16-18.
Allora, questi qui sono le nazioni, qui parla dell'Egitto, ma include tutte le nazioni del mondo, tranne l'America e Babilonia che è distrutta, non c'è più. Però le nazioni che sopravviveranno, Zaccaria 14:16, tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme, cioè Armageddon, e che poi Gesù le ha distrutte, saliranno di anno in anno a prostrarsi davanti al re. Cioè cosa vuol dire? Che durante il millennio, di anno in anno, le nazioni del mondo dovranno andare, durante il millennio, a prostrarsi davanti al re Gesù Cristo, e celebrare la festa delle capanne. Se non ci vanno, no, il Signore come maledizione non manderà pioggia su di loro. Quindi questo ci dà uno spaccato del millennio, cosa succederà nel millennio. Il prolungamento consiste che queste nazioni, cioè tutte le nazioni del mondo, ad eccezione dell'America che viene distrutta, e non vengono distrutte insieme alla bestia anticristo nel lago di fuoco, Apocalisse 19:20 e dopo Armageddon, non vengono.
Okay.
E, la rimanenza dopo tutte le guerre, quelli che rimarranno, sarà loro concessa di entrare dentro il millennio, quindi prolungare la loro vita fin dentro il millennio.
Okay,
e vivranno mille anni, poi alla fine dei mille anni ci sarà giudizio al trono bianco.
E invece l'anticristo e il suo popolo non ricevono questo prolungamento perché quelli sono tutti quelli marchiati con il marchio della bestia e non avranno un prolungamento.
No, anche il popolo che viene marchiato, ci saranno dei sopravvissuti, non è che muoiono tutti come ad Armageddon.
Sì, però avranno una vita solo i figli che non sono marchiati, non quelli. Quelli marchiati saranno condannati, non potranno
sì,
continuare.
Sì, condannati all'inferno, sì. Ma fisicamente possono vivere.
Fisicamente fino alla morte, sì.
Fino alla morte, dentro il millennio.
Sì, quello l'abbiamo studiato.
Ecco, bene, Apocalisse 20, verso 8.
E uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle per la guerra. Il loro numero sarà come la sabbia del mare. Apocalisse 20, verso 8. Tu hai spiegato che quindi il diavolo viene liberato per poter rivelare chi è la zizzania che di nuovo lo segue e che poi la zizzania sarà bruciata.
Che venga rivelato chi segue il diavolo e chi no, per cui questo è l'ultimo lavoro sporco che Dio ci ha designato per il diavolo.
E cosa c'entra questo nome Gog e Magog, che è una cosa usata per l'anticristo che è già nel lago di fuoco? Perché Gog e Magog? Cosa significa?
Forse alcuni riferimenti storici ci aiuteranno a capire chi sono questi Gog e Magog di dopo il millennio. Cioè, c'ha a che fare con l'ideologia con la quale il diavolo sedurrà di nuovo il mondo. Ecco, allora, il primo riferimento vorrei fare alla cultura romana, che è chiamata, difatti, la cultura greco-romana, perché la cultura greca ha aiutato Roma, il VI Impero, a conquistare il mondo culturalmente. Infatti in Italia facciamo sempre riferimento alla cultura greca, da lì abbiamo preso la democrazia, grandi filosofi, grande cultura, che poi si è sparsa in tutto il mondo occidentale. Poi c'è il regime dell'anticristo, un altro riferimento storico che voglio citare prima di fare il punto. E il regime dell'anticristo che viene, che sarà il settimo impero mondiale, che è chiamato appunto Magog nelle profezie, vedi Ezechiele 38:2. Perché si chiama Magog? Perché è la politica comunista, leninista, marxista, di colore rosso, aiuterà l'anticristo a conquistare il mondo, come già sta avvenendo. Vedi il dragone rosso che conquisterà il mondo, vedi Apocalisse 12:3, Apocalisse 17:3, è un dragone rosso. Quindi c'ha a che fare con l'ideologia che il dragone conquista il mondo.
Quindi sta dicendo che così come la cultura greca ha aiutato Roma a conquistare il mondo culturalmente, anche la cultura dell'anticristo aiuterà il diavolo
dopo il millennio a conquistare il mondo di nuovo.
E qual è la cultura dell'anticristo?
Che
cultura potrebbe avere l'anticristo?
Cioè dopo il millennio il diavolo, che sarà l'ottavo, no? L'ottavo dittatore, oppressore mondiale dopo il millennio, questa volta regnerà e ingannerà il mondo di persona, senza re, imperatori o multinazionale o la elite di Davos o altri anticristi intermediari. Lui di persona stavolta va a fare il suo lavoro. E quindi lui è il misterioso ottavo capo mondiale profetizzato in Apocalisse 17:11. Lui andrà attorno facendo ribellare il mondo nello stile di Gog e Magog, così come Roma ha usato la cultura greca per conquistare il mondo, se ha usufruito, così il diavolo userà la cultura, l'ideologia di Gog e Magog, e che significa che, ricordiamoci che Magog rappresenta la Russia. Questo significa che il diavolo riporterà, dopo il millennio, riporterà in vita la stessa politica di Gog l'anticristo e di Magog Russia, ma che sarà un altro fallimento di nuovo dell'ideologia rossa di Marx. Quindi userà il marxismo, il comunismo per conquistare il mondo, come aveva già fatto l'anticristo 1000 anni prima. Quindi le solite bugie, finta uguaglianza comunista, ingannevole femminismo, politica degli aborti, perversione sessuale e così via.
Capito.
Ben capito.
Sì.
Oggi assistiamo a un dilagare di marxismo in posti come conosciamo tutti, Cina, Laos, Vietnam, poi c'è Cuba, Nord Corea, e nel resto del mondo, il resto del mondo segue, diciamo così, a ruota questi paesi comunisti, essendo già il resto del mondo a livello di socialismo. Quasi dappertutto, persino gli Stati Uniti stanno diventando socialisti. E allora, come Lenin ha detto, il socialismo è sempre il passo precedente del comunismo totalitario. Cioè, il socialismo sarebbe la bella faccia umanitaria per aiutare i poveri, tutto bene. Solo che c'è un vizio, non appena arrivano alla maggioranza, come è successo in Venezuela, come è successo in Nicaragua, e dappertutto, nel Vietnam, Cuba, quando c'è la maggioranza, diventa comunismo e quella è dittatura. E allora questa profezia di Apocalisse 20, cioè Gog e Magog dopo il millennio, credo che ci riveli la natura della specifica, ingannevole ideologia che il diavolo userà per ingannare di nuovo tutto il mondo dopo il millennio, e che appunto è il comunismo.
È la cultura dell'anticristo e del diavolo.
Quindi quando dice il diavolo viene liberato, Gog e Magog conquista il mondo, sta dicendo questo. Così come l'anticristo ha usufruito dell'impero passato, cioè le 10 corna sulla quarta bestia, Daniele 7, che è Roma, e quindi la cultura romana viene traslatata, viene trasportata, l'ha innescata nel suo regno dell'anticristo che adesso arriva. Così dopo il millennio il diavolo userà il meglio, dico io il peggio, del settimo impero mondiale dell'anticristo, e lo userà di nuovo dopo il millennio, così come Roma ha usato la Grecia, la Grecia ha usato quello che ha potuto usare dalla Medio Persa è lo stesso, cioè cercano di usare i ferri vecchi, le demolizioni, i detriti, l'immondizia dell'impero passato, fallito, fallimentare. Il diavolo cercherà di usare l'ideologia comunista perché funzionerà così bene per l'anticristo per conquistare il mondo. Sai, l'ideologia comunista, tutti uguali, tutti gli stessi, perché adorare Dio? Possiamo adorare noi stessi, come disse Adamo ed Eva, sarete come Dio se voi mangiate questo frutto. E il comunismo è quello, il comunismo infatti sarebbe l'ultimo frutto satanico dopo che ha fallito il comunismo, fascismo, nazismo, ecco che ci provo il comunismo, è un'ideologia perfetta, atea, anticristo, Stalin si credeva un dio, Mao lo stesso, perfetto il comunismo per il diavolo.
Perché suona bene, infatti la scrittura dice, e uscirà per sedurre le nazioni, cioè le seduce, le inganna, promette. E dice che i seguaci saranno come la sabbia del mare, verso 8 che abbiamo letto.
Amen.
E dopo che il diavolo ha conquistato il mondo di nuovo con il marxismo, che succede?
Succede che il diavolo dice, bene, conquistiamo il pianeta. Il diavolo sa cosa succederà, caccerà l'inferno, signore. Però la gente che lo segue non lo sa. Il scopo del diavolo non è vincere Dio che sa che non potrà farlo, ma è come Hitler, no? Si è suicidato, ma almeno trascinarsi al suicidio tutta la Germania. Il diavolo, Hitler è stato una perfetta immagine del diavolo. E allora cosa fa? Andiamo al verso 9. Esse si muoveranno.
Essi si muoveranno su tutta la superficie della terra e circonderanno il campo dei santi e la diletta città.
Sì, ma dal cielo?
Ma dal cielo scenderà fuoco mandato da Dio e le divorerà. Apocalisse 29.
Hai capito.
Quindi ma come? Su tutta la terra saranno questi marxisti? Su tutta la superficie della terra?
Sì, è l'impero mondiale, è l'ottavo. Oh,
ma in tanti.
Circondano la città, che Zaccaria 14 dice la città sarà Gerusalemme, quella geografica di adesso.
Il campo dei santi?
Quello è il campo dei santi. Perché a quel punto Gerusalemme sarà cristiana, gloria a Dio, e tutti i cristiani del mondo saranno basati lì, se non proprio saranno lì. Comunque la città dei santi saranno lì e saranno circondati, però a questo punto non c'è più lo 3 anni e mezzo di tribolazione, marchio della bestia, eccetera. A questo punto Dio dice, alt, adesso metto la parola fine. Non c'è più Gesù che viene col cavallo del cielo, Armageddon, viene fuoco. Uh-huh. E li divora tutti quanti.
Non ci sarà una battaglia 45 giorni, un fuoco veloce è finito.
Sì, divora le nazioni che avevano creduto al diavolo e avevano seguito. Questo era profetizzato già da Pietro. Andiamo a secondo Pietro.
Secondo Pietro?
3:10 a 14.
Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo. Gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno.
Wow, tutto il pianeta brucia, e la superficie del pianeta, 13.
Ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia.
E non più il diavolo.
Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da lui immacolati e irreprensibili nella pace. Secondo Pietro 3:10-14.
Immacolati e irreprensibili vuol dire camminando, vivendo, operando nella fede.
Quando prima volta ho letto queste scritture mi ricordo non ho capito niente, ma cosa significa elementi infiammati?
Gli elementi del pianeta.
Che si dissolveranno.
Sì, perché l'uomo disubbidiente, siccome c'è il cuore inquinato che ha ascoltato il diavolo, il suo cuore è inquinato, il cuore degli uomini è inquinato, e allora tutto ciò che l'uomo tocca inquina, sulla terra, sotto la terra, sopra la terra, nell'atmosfera.
I cieli infuocati si dissolveranno.
I cieli sono contaminati. Ci sono, ho visto un articolo di giornale che ci sono immondizia navigante, fluttuante, che ruota intorno alla Terra, di satelliti esplosi, distrutti, tanto che è pericoloso persino a volte mandare su un satellite che potrebbe toccare un rotame. E allora il Signore brucia tutto, la Terra diventerà come una palla di fuoco, come il sole in miniatura, no? E allora brucerà tutto. Adesso è tutto inquinato, le acque sono inquinate, le acque dei fiumi, dei mari, le falde acquifere, in luoghi come la Germania nessuno beve l'acqua e devono comprarlo in bottiglie di plastica. Il mondo è inquinato perché il cuore è inquinato. E allora Dio manda il fuoco, brucia tutti gli uomini, quelli della città santa, del popolo di Dio, evidentemente il Signore li porta in cielo, logico. Non è che li brucia. Però le capre, i caproni, i diavoli, indiavolati, la zizzania, il Signore li brucia tutto, come Pietro aveva profetizzato.
Sì, dice Pietro, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Verso 10.
Le opere, cioè i grattacieli, le città, i ponti, tutti questi aerei, armate di decine di migliaia di aerei da guerra, le portaerei, tutte queste... le capre che hanno costruito tutta questa mondizia, perversioni, Nova York, Los Angeles, l'America, Dubai, l'Italia tutta lussuosa, Rimini e Riccione, la Riviera Adriatica, Tirrena, la Francia, tutto il mondo viene bruciato come una palla di fuoco, come il sole. Ed però, ecco che andiamo a Apocalisse 21 e viene ricreato.
Però hai menzionato la superficie della terra. Sarà bruciata tutta la terra, tutto il globo o solo la superficie?
No, no, no. No,
no cosa?
Dio non permette... No cosa?
No, no, no cosa?
No, Dio non permetterà al diavolo di distruggere il pianeta.
Ah, non è il diavolo che lo distrugge, Dio?
Beh, sì, è il diavolo, perché Dio deve bruciarlo perché il diavolo l'ha contaminato,
sì,
al di là... Okay. Di ogni possibile riparazione.
È una conseguenza di quello che il diavolo ha fatto.
I mari, gli oceani pieni di plastica. Ho visto una foto che c'è un'isola di plastica nell'oceano che è grande come l'Australia, tutta plastica. Trovi la microplastica, la trovano nel latte dei bambini, nelle acque minerali. Il mondo è al di là della recuperazione. Io ho smesso di preoccuparmi del mondo. L'unica soluzione è bruciarlo, altro che depopolare, bla bla, che vuoi depopolare, Billy Gates, depopolati tu. Cioè l'unica cosa è che quando viene il Signore brucia tutto. E allora non brucia tutto il pianeta, perché Dio non permetterebbe al diavolo di distruggere il pianeta. E semplicemente brucerà, cioè un po' come se tu vai, non so, c'hai una cosa infettata, una caverna infettata di... ogni tipo di malattia, tu vai lì con lanciafiamme e bruci tutto. Quindi il Signore viene qui con lanciafiamme dal cielo, brucia tutta la superficie, ed ecco che andiamo a Apocalisse 21, c'è cioè nuova terra, nuovi cieli. Infatti all'inizio della creazione c'era un pallone, diciamo così, sottile di acqua che proteggeva il pianeta dai raggi solari. E quando è cascato giù questo pallone di acqua, che era una visione bellissima, paradisiaca, che proteggeva il pianeta dai raggi solari, e quando nel diluvio di Noè l'acqua è caduta, perché dice la Bibbia, si aprirono le caterate del cielo, le finestre del cielo, e allora l'acqua cadde e si formarono gli oceani, che non era il piano di Dio nel giardino dell'Eden di avere oceani come il Pacifico, l'Atlantico, montagne come l'Everest, non c'erano. Quindi dopo che la terra viene bruciata tutto, e allora Dio, Apocalisse 21, ricrea nuovi cieli, nuova terra, e dove dimora la pace, dove dimora la gioia, la giustizia, dove di nuovo puoi camminare scalzo nell'erba, senza preoccuparti delle spine, dei sassi taglienti. E allora il bambino giocherà con la vipera, l'orso mangerà la biada insieme al bue, mm-hmm. va bene?
Ma anche Pietro ha ricevuto la rivelazione dei nuovi cieli e nuova terra, perché in questa scrittura, in secondo Pietro 3, lui dice aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, quindi lui, anche lui sta collegando il bruciare della terra con il nuovo mondo che sta arrivando.
Beh, questa rivelazione Pietro ancora non l'aveva avuto, perché Giovanni ricevette la rivelazione del nuovo cielo e nuova terra susseguente nel 96 d.C., dopo questa di Pietro. Pietro ricevette la sua rivelazione nel 66 d.C., è l'anno della seconda epistola di Pietro. Invece Giovanni riceve nel 30 anni dopo, nel 96 d.C. E allora... Però cosa succede? Che siccome le profezie, uno può ricevere un pezzettino nella Genesi, un altro pezzettino nel libro dell'Esodo e un altro pezzettino della stessa profezia perfettamente che si incastra nell'Apocalisse. Che Dio non ha problemi di... capito? Senza computer come facevano questi qua a profetizzare la stessa profezia
sì,
distanza di migliaia di anni?
No, è incredibile come le cose nella Bibbia vanno insieme con un messaggio centrale sempre in unità, è incredibile.
Ma dico, dovrei essere un bacucco per pensare che questo è stato un caso, una scimmia che batteva la macchina da scrivere. E allora cosa succede? Quando arriverà questo fuoco? I mari, l'Oceano Pacifico, l'Atlantico, evapora di nuovo. E secondo me si formerà un altro pallone di acqua intorno al pianeta, secondo me, che proteggerà il pianeta dai raggi solari, ultravioletti, raggi così, raggi cosà, perché i dottori dicono che il sole è quello che ci fa invecchiare, ci uccide, oltre a darti cancri della pelle, eccetera, se non stai molto attento con le creme solari. Oppure, sai... I dottori dicono non hai bisogno più di mezz'ora di sole, quindi copritevi bene, fratelli, perché il sole vi uccide. Allora ti fa venire le rughe, ti fa invecchiare tutto. Ora ci sarà questo pallone, credo io, non lo dice nella Bibbia pallone di acqua, però così lo vedo io, e da qualche parte stacco dovrà andare, che evapora e si riformerà il pallone di acqua, in inglese è canopy, che proteggerà dai raggi solari e nel mondo ci sarà nuova terra e in alto ci saranno nuovi cieli, insomma è bellissimo.
E hai detto qualcosa che devi ancora spiegare un po'. Quando Dio manderà questo fuoco dal cielo e brucerà la terra, hai detto che quelli che sono nel campo dei santi, i cristiani, cioè, cosa succederà con loro?
Beh, i cristiani, ci sarà un secondo rapimento.
Ma dove è scritto?
No, non c'è scritto.
Ah, non è scritto. Non è nella Bibbia.
No, e cosa succede a questi cristiani nella Santa Città? Saranno bruciati? No, assolutamente
non credo.
No. Il fuoco non è una punizione sui cristiani, è una punizione sull'ottavo, il diavolo, i suoi seguaci. Quindi loro verranno portati in cielo in un modo o nell'altro e sarà già Dio come vorrà fare.
Ah, ok.
E i cristiani andranno in cielo ed è per questo che Apocalisse 20, verso 4 a 6, dice che regneranno per 1000 anni. Perché solo 1000 anni? Perché dopo i 1000 anni ci sarà un altro arrivo di altri cristiani, altri salvati, altri che saranno, tra i quali io mi aspetto ci saranno alcuni degni di essere sposa di Cristo, per cui ci sarà un altro secondo Corinzi 5, 10, vuoi leggerlo? Cioè un altro giudizio di Cristo che non è giudizio del trono bianco, chi non riesce a passare va all'inferno. No, questo sarà un altro giudizio uguale a secondo Corinzi 5,10. Cosa dice?
Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male.
Ecco.
Secondo Corinzi 5,10.
Apocalisse 3, 21?
Apocalisse 3, 21. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Apocalisse 3:21.
Allora, quelli degni che vivranno nella città diletta, va bene, abbiamo letto adesso, quelli lì arriveranno in cielo, in un modo del rapimento, no? Quello che sarà, arriveranno in cielo, saranno accolti con tante feste, perché alcuni di loro ci saranno i salvati, ma io mi aspetto che tra di loro ci saranno alcuni anche parte della sposa di Cristo. E allora ecco che questo spiega perché Apocalisse 20 verso 4 regnano solo 1000 anni, perché dopo 1000 anni c'è un'altra arrivata, un altro arrivo di santi che devono essere, che saranno premiati anche loro in base alla loro fedeltà. E allora cosa succede? Tutti in ginocchio davanti al trono, Apocalisse 4, e si inginocchiano, e Apocalisse 4 e 5, la scena del trono, e si inginocchiano, le corone cascano dalle teste e poi il Signore assegna le corone in base ai meriti. In base ai meriti, quelli che erano risorti alla prima risurrezione e quelli che invece saranno prelevati, presi dalla città diletta quando saranno assediati.
E anche perché quelli eletti fedeli dovranno regnare su una terra nuova, cioè non sulla vecchia terra che è bruciata, ma su un mondo completamente nuovo.
Certo. Io mi aspetto che anche dovranno regnare su questo pianeta, e poi quando diventano molti qua, anche su altri pianeti, il sistema solare c'ha diversi pianeti, e poi ci sono altri sistemi solari, e poi c'è tutta la galassia, e poi ci sono altre galassie. Quindi quando Gesù dice è stato fedele con 5 talenti, ti darò 5 città. Fedele con 10 talenti, 10 città. Quindi sì, lì Gesù dice le città perché non poteva parlare di pianeti e galassie. Ma adesso, con la conoscenza che adesso abbiamo, capiamo che il regno di Dio è di più di un pianeta. Quindi ci saranno quelli fedeli che regneranno su una nazione come l'Italia, chi regnerà su un continente come l'Europa, chi regnerà sul pianeta Terra, chi regnerà sul sistema solare nostro qui, chi regnerà sulla Via Lattea, chi regnerà su altre galassie. Capito? Questo mi aspetto io. Non mi chiedo scrittura, perché così specifiche non ce ne sono, ma io non credo che il Signore abbia creato miliardi di galassie per riempire spazio. No, secondo me quando Dio disse andate, moltiplicate e vi riempite la terra, e penso che ovviamente non solo la terra ma anche altre. Amen.
E il diavolo che fine farà?
Andiamo al verso 10. Lo leggi tu?
Verso 10 di
Apocalisse 20.
Apocalisse 20. Allora il diavolo che le ha sedotte sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Apocalisse 20, verso 10.
Amen.
Quindi questa è la fine per sempre del diavolo. Non sentiremo mai più del diavolo?
Sei preoccupata, ti vuoi assicurare?
Quando è la finale?
No, perché questo qua, di Cristo, il lago di fuoco, e lui è ancora in giro, questo qua. Il lago di fuoco, e lui è ancora lì, è in prigioniero per 1000 anni. No, stavolta, that's it. Questa volta è finito.
Good, grazie Gesù.
Possiamo tirare un respiro di sollievo. Gloria a Dio.
Amen.
Tutto l'inferno che noi avremo è solo questo inferno, queste tribolazioni. Il diavolo, quello che richiama paradiso sulla terra, cioè l'anticristo, il marchio della bestia, questo è il suo paradiso. Questo è tutto il paradiso che avrà, poi viene il lago di fuoco. Bene, gloria al Signore, spero che sono stato chiaro, e a volte non lo sono.
Ma i fratelli ti scrivono quando non lo sei, e ti chiedono,
Perdonatemi che mi piacerebbe essere più intelligente, più forbito, più chiaro. Faccio il possibile, insomma, stiamo imparando qua. Dio benedica, fratelli, grazie per accompagnarci, seguirci. Grazie tanto per i messaggi che ci inviate, incoraggianti, siete molto, molto dolci. E anche noi siamo umani come voi, l'incoraggiamento è sempre così bello, così buono, grazie.
Amen.
Vi amiamo tanto, fratelli.
Amen,
abbiate
Signore,
una bellissima giornata. Il Signore Gesù Cristo è con voi. Avanti con il Signore, avanti con la fede, avanti con la parola, tutto il resto è immondizia. Su con la fede, su, alzare gli occhi al cielo, a Gesù, mai guardare e fissare gli occhi su quello che scompare. Questo mondo del diavolo, dell'anticristo, che adorano i soldi, adorano la politica, adorano le perversioni, adorano l'immondizia. Oh Signore, grazie che hai preparato per noi un posto meraviglioso in cielo. Ti amiamo, Gesù. Gloria a Dio. Amen.
Amen. Fratelli, un abbraccio forte e il Signore vi protegga sempre. Ciao, fratelli.